Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù apparve agli undici e disse loro: andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, ma chi non crederà sarà condannato. E questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano i serpenti e se berranno qualche veleno non recherà loro danno. Imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu assunto in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore operava insieme con loro e confermava la parola con i prodigi che l'accompagnavano. Parola del Signore. Questa pagina del Vangelo dell'ascensione del nostro Signore Gesù Cristo al cielo è una pagina da guardare insieme con attenzione e con uno spirito di contemplazione, perché qua non ci si sta raccontando che cosa succederà alla fine della nostra storia personale, come andremo in cielo con gli angioletti. Qua si sta aprendo un mistero grande, grande, che ci fa comprendere sia il mistero della resurrezione, sia quello dell'incarnazione del Verbo. Perché non è possibile, avete ascoltato, no? Colui che è sceso al cielo è anche colui che dal cielo è disceso. Dunque, se vuoi capire in che termini ci troviamo, bisogna che torniamo proprio alla sua incarnazione. Perché dico questo? Perché noi abbiamo fatto della fede, nel linguaggio della fede, un coacervo di miracoli, prodigi e di, non so, di emozioni, e al modo dei pagani abbiamo fissato per noi una finalità, un obiettivo che il demonio ne è contento, ci è impossibile. Ci siamo detti di dover diventare migliori per meritare il cielo e ci siamo accorti di non riuscirci. Quale Dio così buono avrebbe progettato un disegno così improvvido per i suoi figli? Dunque mi permetto di affermare che questo non è proprio l'obiettivo della nostra vita cristiana, della nostra vita in generale. Non siamo chiamati ad essere migliori. Siamo chiamati piuttosto a conoscere il mistero dell'incarnazione come l'ha vissuto un personaggio che è a tutti noi caro e che pure mi sembra ne abbiamo disatteso l'atteggiamento, l'importanza. Mi riferisco alla Vergine Maria, quel luogo nella storia che Dio si è preparato per accogliere l'incarnazione del suo Verbo eterno. Quali erano le prerogative di questa donna che era migliore degli altri, che era assolutamente perfetta? Nessun Vangelo ce lo racconta. Quello che noi desumiamo dal racconto evangelico a proposito dell'incarnazione, così come ce lo racconta Luca, è che questa donna, di fronte a qualcosa di incomprensibile e direi anche abbastanza inaccettabile, e cioè che lei che stava alla periferia della realtà santa di Israele potesse albergare il verbo della vita, di quella vita divina che abita a Gerusalemme nel Tempio. Di fronte a questa proposta così sconcertante, questa donna abbia fatto una sola domanda, forse un dubbio: come è possibile questo? Io non conosco uomo. Un dubbio non è una cosa cattiva. Un dubbio è una domanda. È una domanda postula una risposta. Non proietta sulla risposta qualcosa di negativo, come lo è invece un altro atteggiamento, voi lo conoscete, quello del sospetto. Il sospetto si aspetta già che la risposta sia in qualche modo problematica. Dunque la domanda fatta nel sospetto, semmai vuole investigare sulla possibilità, ma già pensando che questa non si possa dare. Il dubbio no, il dubbio è una domanda legittima. alla domanda viene data una risposta e subito una volontà si mette in moto. Così è accaduto per Maria, assolutamente priva della possibilità di sospettare, tuttavia libera nella capacità di dubitare, ella fa una domanda all'angelo: come è possibile questo? Peraltro, lo sapete, riceve una risposta che per lei non è veramente molto facile da comprendere, no? L'angelo le risponde in un modo abbastanza enigmatico, ma lei, proprio perché non è dotata di questo sospetto, dice: si faccia secondo la tua parola, eccomi, io sono la serva del Signore. L'atteggiamento che noi ascriviamo a questa vicenda e al modo di procedere della Vergine ci ha fatto intuire quello che poi è diventato un dogma della nostra fede, cioè l'Immacolata Concezione di Maria. Immacolata vuol dire non che lei era purissima e bravissima e bellissima, ma Immacolata vuol dire che lei non è toccata dal veleno del sospetto generato dal peccato originale. Quel sospetto che divise i due progenitori e poi diventò nella seconda generazione omicidio e poi in tutte le generazioni è diventato violenza, prevaricazione fino ai nostri giorni. E fino alla fine, penso. Dunque, l'Immacolata Concezione, o meglio, la impossibilità di sospettare della bontà di Dio, ha permesso alla Vergine Maria di accogliere il Verbo Eterno. Dio se l'era preparata così, gli aveva sfilato questa possibilità di sospettare. Tutto qua, nessun'altra prerogativa particolare. Nella sua umanità, senza sospetto, ha scelto il bene. Ora, capito questo, visto che dovevamo andare a visitare il mistero dell'incarnazione, guardiamo che cosa succede con l'ascensione al cielo. Chi porta Gesù, il Verbo di Dio? Chi porta in cielo e dove lo porta soprattutto? Tra le nuvole? No, il Verbo di Dio porta in cielo la natura umana, quella che egli ha sposato fino alla morte di croce. Dunque porta in cielo la tua natura, quella natura che siede ormai alla destra di Dio, non è più aliena dalle cose di Dio, ricordatelo questo. Se tante volte ti venisse il dubbio che la tua umanità ti divide da Dio, ti allontana da Dio, perché Dio è Dio, ma noi siamo uomini, umanamente ti piace tanto dirlo questo avverbio, umanamente, come se il tuo umanamente fosse un recinto dove Dio non può entrare, là invece dove il Verbo è venuto ad abitare riconquistandolo. Questo umanamente il Verbo ha portato presso Dio, perciò non hai scuse, cristiano. Umanamente sei già nella salvezza, umanamente hai già ricevuto uno spirito, umanamente sei stato già destinato a stare alla destra del Padre. Quando Stefano sta per morire lapidato dai suoi avventori, guarda il cielo e dice: non è più chiusa davanti a me. Sta dicendo: la morte non è più una porta chiusa perché si è squarciata e io vedo la mia natura, la natura del Verbo, del Figlio dell'uomo, ormai stare alla destra di Dio. Questo è il primo frutto dell'ascensione al cielo. Allora tu dirai: ma allora che cosa? Perché pure questi discepoli, avete sentito, no? Gli hanno detto a Gesù: ma dove vai? Allora, quando è questa la fine, visto che tu te ne vai, forse è arrivato il momento? E Gesù è molto, molto duro, molto deciso. Non spetta a voi sapere quali sono i momenti. Quello che spetta a voi è di fare le opere di Dio, aiutati, sostenuti, illuminati, rinsaldati dalla presenza dello Spirito che verrà nel giorno di Pentecoste e vi insegnerà a fare tutte le cose che io vi ho detto e vi farà fare cose più grandi di me, l'abbiamo detto tante volte. Allora, a questa ascensione segue il dono dello Spirito. E guarda un po', dove accade questo dono dello Spirito? Accade nel Cenacolo. E chi c'è nel Cenacolo con la Chiesa nascente che riceve questa nuova Torah da Dio? La Vergine Maria, che non è la regina di cuori in questa assemblea. La Vergine Maria è la garanzia che fuori del sospetto del peccato originale l'uomo può tornare a una comunione con Dio autentica, definitiva ed eterna. E come sarà quest'uomo? Sarà trasparente, bellissimo, come questa mentalità stolta del mondo ce lo presenta? Un uomo che scopriamo sempre più fragile e messo così sugli altari della bellezza come se fosse l'obiettivo unico, alla faccia di tutti quelli che belli non sono, non ci sono nati, non lo sono mai diventati. No, piuttosto lo dice la lettera agli Efesini che abbiamo ascoltato stasera. Lui, il Figlio, ha stabilito alcuni come apostoli, come maestri, come profeti, come guaritori, come con alcuni carismi, per fare che? Pastori, eccetera, per rendere idonei i fratelli a compiere il ministero, cioè. Il Figlio di Dio ci ha donato una grazia che ci permette di completare questo progetto salvifico, noi di portarlo a compimento, quello che lui ha iniziato. E in che consiste? Al fine di edificare il corpo di Cristo, finché arriviamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomo perfetto nella misura che conviene alla piena maturità di Cristo. Credo che siano le parole più belle di tutte le lettere di San Paolo, perché sono la nostra vocazione. Allora noi la possiamo smettere di fare a gara a diventare migliori e a confessare nei nostri atti penitenziali i nostri sensi di colpa di non poter essere perfetti come il nostro io ideale, e possiamo cominciare invece a nutrire compassione, a sostenere i deboli, a guardare insieme come poter costruire questo corpo di Cristo e che cosa ci è chiesto per fare che questo corpo di Cristo sia degno di attendere finalmente il ritorno, il secondo ritorno del Messia? Vincere il sospetto, sradicarlo là dove è nato, con la fede, con la speranza e la carità. Sconfiggere questo serpente antico che ci fa sospettare perfino del bene, perfino di quello che pensiamo, perfino di Dio. E tornare a una visione immacolata della storia, come l'Immacolata Concezione. Come direbbe Padre Colbi, a vivere noi l'Immacolata Concezione per essere finalmente liberi da questo male antico che ci impedisce di guardare Dio faccia a faccia. E mentre costruiamo, sostenuti dallo Spirito, questo corpo mistico che è il suo regno, noi anticipiamo la sua venuta. Guai a quelli che hanno pensato che la venuta del Figlio di Dio sarà per punire i cattivi, la venuta del Figlio di Dio sarà per sposare l'umanità per la quale lui ha dato il suo sangue. Ficcatelo bene nella testa. Dunque a noi verrà chiesto conto se abbiamo fatto passare o no questa speranza, se l'abbiamo seminata nel cuore degli altri o se invece abbiamo dato scandalo con la nostra fede da quattro soldi. Abbiamo questo progetto davanti, questa prospettiva. E non è un obiettivo difficile, non lo credete se qualcuno ve lo sta suggerendo all'orecchio. No, questo non è un obiettivo difficile, questa è una vocazione per la quale Dio ha riversato nella nostra coscienza e nella nostra anima una misura pigiata, scossa e traboccante della sua grazia, e ha un nome questa grazia, lo Spirito Santo di Dio che noi ci prepariamo a ricevere. Perciò non ti sconcertare e non aver paura, cristiano. Cammina con fiducia e racconta alle persone che conosci che tu hai una speranza. Racconta che tu poggi la tua vita su una fede certa e che tutto quello che hai la possibilità di fare oggi, Dio lo guarda con tenerezza finché non sia aggiunto alla sua perfezione. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e misericordioso, noi ti lodiamo e ti benediciamo perché quando hai fatto sgorgare la tua Chiesa dal costato del tuo Figlio morto in croce, tu l'hai dotata del tuo stesso spirito e sostenuta dalla fede della Vergine Maria, nel giorno della Pentecoste tu l'hai santificata perché fosse liberata dal sospetto e totalmente aperta alla tua volontà. A questo noi desideriamo aderire e guardando al volto del tuo Figlio asceso in cielo per noi, noi osiamo chiederti ciò che è buono per la nostra salvezza. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo per il Papa e per tutta la Chiesa. Aiuti gli uomini di tutte le latitudini, in tutti i tempi, a scorgere il bene e a seguirlo con tutta la volontà. Possa la tua Chiesa in questo momento ricondurre a casa tutti i tuoi figli dispersi. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti chiediamo perdono per non averti onorato con le parole e con gli atti, per non aver mostrato al mondo la certezza della nostra speranza, di essere anche noi resuscitati con Cristo all'ultimo giorno. Perdona i nostri peccati, le nostre molte mancanze, dacci la possibilità di riparare. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, mentre noi predichiamo la bellezza e le conseguenze della morte e resurrezione del tuo Figlio, gli uomini si fanno guerra, si uccidono, si odiano, qualche volta anche in nome di Dio. Fa che il sangue del tuo Figlio purifichi e guarisca questa ferita mortale che il diavolo ha inflitto. La nascita del sospetto in mezzo agli uomini, che ha diviso le nostre lingue e le nostre volontà e ci ha messi gli uni contro gli altri. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti prego per questi tuoi figli. Se hanno ascoltato e ritenuto una sola parola della salvezza, fa che germogli in loro come pegno di vita eterna. Nel giorno in cui tu vorrai visitarli, mettili a riparo perciò dalle insidie del maligno che sempre semina la sua zizzania. Guariscili da ogni maleficio, tienili a riparo da ogni pensiero cattivo. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.